Questa sera voglio portarvi un pensiero e mi è stato chiesto di chiarire e specificare un passaggio del messaggio di domenica mattina. Allora possiamo dire che forse stasera sarà un'appendice al messaggio di domenica mattina. Praticamente mi è stato chiesto che cosa intendessi dire se l'Evangelo non ha funzionato in casa tua, in casa nostra, come potrà funzionare da altre parti? Ovviamente non era uno studio domenica mattina, quindi alcune frasi vengono dette di passaggio nella speranza che vengano capite, recepite. E così vorrei questa sera prendere qualche minuto in più per dare specifica di questo passaggio di domenica mattina. Cioè, in pratica, che cosa ho voluto dire? Ho voluto sottolineare il valore dell'esempio. Allora, tutti noi credenti siamo chiamati, tutti, ad essere per gli altri un esempio. Un esempio nella nostra casa, un esempio sul posto di lavoro, un esempio nella chiesa, un esempio per i nostri figli, un esempio per i colleghi di lavoro, un esempio per i credenti, un esempio, giusto? E un esempio è un modello da imitare. Sappiamo, conosciamo che l'esempio per eccellenza è il Signore Gesù, è vero? Sempre in 1 Pietro 2,21 viene detto che Gesù stesso dice lui ha fatto tutto questo per lasciarci un esempio. Una delle 10 principali ragioni per cui il Signore Gesù si è incarnato è stato proprio per dare agli uomini un esempio. Allora, l'esempio è molto importante perché l'esempio costituisce la prima e prioritaria tappa per incoraggiare le persone che ci osservano a conoscere il Signore. Non è l'unica tappa. È vero, perché poi la decisione finale spetta a chi ascolta la parola, ascolta il Vangelo. Penso ad esempio ai nostri figli. Però se all'interno della nostra casa, se all'interno della chiesa, se all'interno di un contesto lavorativo, noi come credenti non siamo un esempio, sicuramente è come se bruciassimo tutto il resto delle tappe. Non favoriamo come dire, l'incoraggiamento a conoscere il Signore. Penso che già una volta vi ho parlato di un credente della Germania, lavorava in azienda, in una ditta, ed era una persona molto seria, parlava quasi mai, però tutto quello che faceva lo faceva davvero con serietà e lo faceva con gioia. Tanto che alcuni colleghi erano rimasti davvero toccati da vedere quest'uomo che non si comportava come tutti gli altri, e uno di questi ne parlò con sua moglie e sua moglie gli disse: ma cosa ti costa, chiedigli perché si comporta così. E poi è stato scoperto che questa persona era un credente, un figlio di Dio, e questa persona con la sua famiglia si convertì. Quindi, come dire, destò curiosità per capire come mai all'interno di un contesto lavorativo c'era una persona che si comportava bene. Allora, tutti dobbiamo dare un esempio, ma attenzione, il mio indirizzo, la mia specifica era di un altro genere, era questo. Dobbiamo, quando serviamo il Signore, abbiamo delle responsabilità, ci poniamo come dei punti di riferimento. Pensa ad esempio ai genitori, che dovrebbero costituire dei punti di riferimento, pensa degli anziani di una chiesa, che dovrebbero essere i punti di riferimento, pensa delle persone che organizzano dei convegni, dei campi, eccetera, che sono punti di riferimento, devono essere necessariamente degli esempi. Perché altrimenti, come dire, il riscontro che si avrà sarà qualcosa di negativo. Sono stato giù e un giovane mi mi ha fatto questa confidenza in un campo biblico, mi ha detto: è stato invitato, non so, l'anno scorso, due anni fa, un predicatore che doveva parlare ai giovani, un predicatore che parla bene, un ottimo messaggio, ma si è presentato con il figlio, doveva parlare ai giovani, pensate, del comportamento, della santificazione, del modo in cui vive nel mondo, ma si presenta con il figlio che era pieno di tatuaggi e con l'orecchino. Allora, potete immaginare i ragazzi che hanno visto questo e che cosa hanno pensato. Se l'Evangelo non ha funzionato a casa tua, che cosa ci viene a dire qua, no? È vero? Allora, molti non lo dicono, molti lo pensano soltanto. Però se l'Evangelo non ha funzionato a casa mia, e cosa voglio dire con questa attenzione? Non sto dicendo che coloro i quali diventano dei punti di riferimento debbano avere tutti i figli credenti, i figli convertiti, come è vero anche, ascolteremo, come è vero anche per i caratteri, le qualità di un anziano, ma non devono mai permettere che l'autorità biblica all'interno della famiglia o all'interno di una chiesa o all'interno di qualsiasi contesto venga ad essere ridimensionata o disattesa. Allora io posso avere anche un figlio che diventa a un certo punto ribelle, ma devo prendere delle decisioni verso questo figlio, perché se me lo accolgo in casa mentre sta vivendo nel peccato tranquillamente, allora vuol dire che non ho nessuna autorità. E quindi quando mi propongo poi agli altri, anche se non mi dicono niente, la cosa più semplice che viene nella mente delle persone è dire: forse faresti bene a guardare la tua famiglia, anche se non me lo dicono in faccia. Allora, questo io volevo intendere. Una cosa, guardate, fratelli, molto molto importante. Io sono convinto di una cosa, biblicamente lo dico. Nessun uomo debba mai essere un punto di riferimento o avere un servizio pubblico per il Signore se prima non ha dimostrato nel suo contesto ecclesiale, eccetera, di essere un esempio. È chiaro, fratelli? Quando all'interno della Chiesa, quando all'interno di un certo contesto, la persona che si propone come un punto di riferimento non è un esempio, diventa qualcosa di terribile, di negativo, di triste. Questa è una cosa brutta. Allora, voglio farvi notare soltanto qualche verso. Io credo che sia una cosa molto molto importante, ma anche gli anziani di una chiesa non dovrebbero mai affidare dei ministeri a delle persone che parlano soltanto, che dicono soltanto, ma non sono un esempio per la chiesa, cioè non sono il modello grazie al quale tutti dovrebbero imitare. Il modello per eccellenza è il Signore Gesù. Però, fratelli, mi sembra che molte volte ci nascondiamo dietro a questo. È vero, quando noi abbiamo qualche problema, cosa diciamo? Ah, ma devi guardare al Signore. Beh, va bene, mi sembra quasi una frase fatta, no? Devi guardare al Signore. Ah, non guardare agli uomini. È vero fino a un certo punto. Perché? Perché la Scrittura insegna che noi dobbiamo essere degli esempi, dei modelli. E i modelli devono produrre altri modelli. Devono produrre la vita eterna nelle persone, ma devono produrre anche il modo in cui si vive nella spiritualità e nella maturità cristiana. Altrimenti noi diamo dei falsi modelli, dei falsi esempi, e non diamo alla Chiesa, non diamo ai giovani, non diamo alle famiglie ciò di cui hanno veramente bisogno. Attenzione, fratello, è una cosa molto importante. Paolo, ad esempio, leggiamo questo primo verso, anche se molto conosciuto, capitolo 11 di Prima Corinzi. Paolo dice ad un certo punto, nel versetto primo, dice: siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Vedete, lui non si tira indietro. Non si tira indietro. Lui non dice: ah, dovete guardare a Gesù. È un po' come fanno si dice dei preti. Ascoltate quelle che dicono, ma non fate quelle che fanno. Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Quindi c'è proprio un'esortazione, è vero? Leggiamo un altro passo molto molto conosciuto, in Prima Timoteo capitolo 4. Sappiamo che Timoteo venne lasciato da Paolo ad Efeso per continuare il servizio spirituale che a lui è stato impedito perché stava rischiando la vita. E quindi per non lasciare scoperto diciamo l'insegnamento in questa chiesa, Paolo manda questo suo collaboratore Timoteo, che è definito in Prima Timoteo 6:10 è definito uomo di Dio, e dice a Timoteo nel versetto 12: nessuno disprezzi la tua giovine età, ma notate fratelli, ma sì di esempio ai credenti. In che cosa, fratelli? Come ti pettini, come ti vesti, guardate, sì di esempio nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Prego? Sì, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Cioè come se l'Apostolo volesse dire a Timoteo: Timoteo, ascolta, il ministero che ti è stato affidato è molto importante, ma non si tratta solo di parlare. Il ministero che Dio ti ha affidato deve prima di tutto essere certificato da Dio come un uomo di esempio. Cioè non devi essere una persona biasimata dalla chiesa di Efeso, perché è irritante vedere qualcuno che si pone come punto di riferimento ma non ha la famiglia a posto. E la cosa più triste è quando, non avendo la famiglia a posto, non condanniamo biblicamente. Attenzione fratelli, possiamo anche condannare il peccato, ma non biblicamente. Sì, hai ragione, mio figlio ha peccato, mia figlia sta peccando, sta vivendo così. No, no, hai ragione. Ma anche l'azione biblica da prendere, che possa essere un esempio ai credenti. Così si fa. C'è un uomo come Noè, che viene insultato da suo figlio e che prende quel tipo di decisione, diventa in Ezechiele 14:14 l'uomo più giusto della terra. Un esempio per gli uomini, un esempio per le persone, un esempio da imitare. Allora io quando leggo Noè e altri uomini che hanno preso delle decisioni molto forti all'interno della propria famiglia, non giustificando, non accarezzando, non modificando, ma condannando biblicamente il peccato, allora io capisco, questo è il modo di agire. Se l'ha fatto lui, questo uomo di Dio, e non ha avuto paura di perdere la sua immagine, allora questa è la strada da seguire. Ma quando non vediamo questo, quando l'Evangelo non ha funzionato in questa maniera, allora diamo una visione sbagliata delle cose di Dio. Era questo il senso che io volevo dare. Allora Timoteo, attenzione, tu stai servendo la chiesa di Efeso, ma la chiesa di Efeso deve vedere in te, come dire, il pezzo migliore, l'esempio. E poi Paolo va avanti e dice anche che questo Timoteo avrebbe dovuto fare, si doveva applicare, doveva crescere, tutti dovevano vedere che lui era una persona che cresceva nella fede, nella fedeltà, eccetera eccetera. Ma c'è ancora qualcosa che mi permetto di comunicarvi, e vi dico anche che ho chiesto ai fratelli di registrare, perché è un appendice un po' al messaggio, se qualcuno poi lo vuole ascoltare, che mi ha fatto molto molto riflettere ancora. Venite per favore nel libro degli Atti, passo molto molto conosciuto, capitolo 6, dove si pensa che qui nascono praticamente i diaconi, cioè i bisogni pratici all'interno della chiesa. Non leggiamo dall'inizio, ma sappiamo il contesto delle vedove elleniste che vengono trascurate, che hanno bisogno di cura, ma nessuno si prende cura di questo. Allora la chiesa va dagli apostoli e dice: guardate che qui sta succedendo qualcosa che non va. E gli apostoli, dice nel versetto 2:12, convocati alla moltitudine dei discepoli, dissero: non è conveniente che noi lasciamo la parola di Dio per servire alle mense. Ma notate adesso il verbo che mi ha fatto molto molto riflettere. Pertanto, fratelli, cercate. Io l'ho proprio colorato, cerchiato nella mia Bibbia. Cercate. Andate a vedere. Trovate degli uomini sette uomini, dice, dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Cioè, che cosa viene chiesto? Non viene chiesto degli uomini che hanno una grande conoscenza. Questi uomini dovevano rappresentare praticamente un servizio rappresentativo di tutto il popolo. E guardate, non si tratta di insegnare, portare degli studi, essere degli anziani, dei pastori di una chiesa, per cui lì è necessario essere degli esempi. Sappiamo, è vero, prima Pietro, capitolo 5, Pietro dice che i pastori, cioè gli anziani, devono essere uomini che devono essere di esempio alla chiesa. È vero? Cioè, dovrebbero dire, guardate, non con la bocca ovviamente, ma dovrebbero dire, guardate alla nostra vita, guardate la nostra famiglia, guardate i nostri figli, guardate il modo in cui serviamo il Signore. Questa è la strada da camminare. Ripeto, non con la bocca, perché nessuno potrebbe dire questo, però con la vita, con la vita. E a volte vengono affidati certi ruoli a persone che non hanno la famiglia a posto. Allora poi ci sono le persone che a questo motivo si aggrappano, ma anche lui, ma anche lei, hai visto? Eppure l'ha accolto pure in casa, ce l'ha pure a casa sua, li fa entrare a casa sua, allora si può. Nessun compromesso col peccato, nessuno. Cercate, che cosa devono cercare? Dovevano cercare degli uomini di cui tutti parlavano bene. Una delle caratteristiche degli anziani di cui ci sarà parlato, quale sarà? Che abbia una buona testimonianza da quelle di fuori. E che dicono i colleghi di lavoro? Che dicono i vicini di casa? Che cosa pensano di noi? Se dovessero parlare di noi, che cosa direbbero? È vero? Questo è importante, l'esempio. E io sono convinto, lo ripeto, se non siamo degli esempi, se la Chiesa non può dire questo è il modo di vivere, questi non sono uomini perfetti, questi sono uomini che hanno delle difficoltà, ma questo è il modo di vivere la vita cristiana, e io credo che non dovrebbero mai mettersi come dei punti di riferimento. Perché diventerebbe svilente e si va proprio a snaturare quello che è il concetto biblico di servizio. Cercate. Pensate a questi credenti. Non è che sono andato a fare delle domande. Ah, tu. Erano uomini che loro conoscevano, di cui tutti parlavano bene, che erano ripieni di Spirito Santo, che erano ripieni di fede, cioè erano persone che avevano dimostrato questo. Ecco il concetto di dimostrazione, dice prima, si è messa alla prova. Cioè devono essere persone che hanno già dato prova. Immaginate di mettere gli anziani e poi dice no, non sono in grado, toglietevi via. Ma assolutamente, hanno già dato prova. Cioè si dovrebbe dire di una persona, vabbè, ma fino adesso cosa ha fatto? Questa è una cosa importante, fratelli. E permettetemi l'ultimo passo, poi diamo qualche soggetto di preghiera. Ci tenevo perché mi è stato chiesto di fare questa chiarificazione. Se l'Evangelo non ha funzionato nella mia vita, se l'Evangelo non ha funzionato nella mia famiglia, se l'Evangelo non ha funzionato in me, cioè la persona che mi ascolta, mi vede, come potrà dire può funzionare anche negli altri? L'Evangelo deve funzionare prima in noi. Dopo si potrà anche dire funziona negli altri. Quando Paolo si è in Prima Timoteo capitolo 1 dal versetto 12 in poi, cosa ha detto? Parlando della sua salvezza e dei primi dei peccatori, cosa ha detto poi? Affinché io servissi d'esempio per quelli che dopo di me si sarebbero convertiti. Cosa voleva dire? Voleva dire che quando le persone guardavano Paolo, che era una volta era Saulo che perseguitava la Chiesa, dovevano poter dire: se Dio ha salvato un uomo così, beh, allora può salvare tutti. Allora può salvare anche me, che non sono stato lì a fare, come dire, a perseguitare la Chiesa. Addirittura nel capitolo 9 degli Atti c'è una parola molto interessante che parla un po' dell'Isis, no? C'è proprio una parola, se avete fatto caso. Era un uomo che faceva stragi. Le stragi, sapete che le fanno? Le stragi le fanno soltanto i terroristi. Cioè, se uno così può essere perdonato da Dio e si può addirittura consacrare e servire il Signore, allora posso farlo anch'io. Allora, se uno di modesta cultura predica la parola, porta del frutto per il Signore e rimane una persona umile, ma allora posso servirlo pure io. Ecco l'esempio. Spingere, incoraggiare coloro che, amando il Signore, si consacrano a Lui, oppure quanti non sono ancora credenti vengono spinti a conoscere il Signore. Dicevo, l'ultimo passo, mi siedo, conoscete molto bene Neemia, Neemia capitolo 7, Neemia ha finito di costruire le mura e le porte, adesso c'è bisogno di responsabili. Non trovo il passo, infatti non era in Neemia. Comunque Neemia capitolo 7, dicevo, ha finito di costruire le mura di Gerusalemme, le porte, capitolo 7, versetto 2, sì, versetto 1 e 2. E adesso c'è bisogno di mettere gli uomini giusti, gli uomini che erano già a monte, prima ancora di prendere questo ufficio, erano uomini rappresentativi. Allora, fratelli, se i nostri figli non si convertono, non si consacrano, se non hanno un posto preciso all'interno della Chiesa, eccetera, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Ripeto, è soltanto la prima tappa. Non è l'unica tappa, l'unica fase, ma è quella che dà l'input a tutto. Versetto 1 e 2 del capitolo 7. Quando le mura furono ricostruite e io ebbi messo a posto le porte, i portinai, i cantori, i leviti, furono stabilite nelle loro funzioni, diedi il comando di Gerusalemme ad Anania, mio fratello, e ad Anania, governatore della fortezza, perché era un uomo fedele, timorato di Dio più di tanti altri. Bellissimo, è vero? 13:13 di Neemia. Leggiamolo. Grazie. Ce l'avevo sottolineato, vedi? Grazie. Dice: affidai la sorveglianza dei magazzini ai sacerdoti Selemia, allo scribe Sadoc e a Pedaia, uno dei leviti, ai quali aggiunsi Anan, figlio di Zaccur, figlio di Mattania, perché erano considerati uomini fedeli. Il loro compito era di fare le ripartizioni fra i loro fratelli. Allora così impariamo, fratelli della scrittura. Se non sei un esempio, fratello, sorella, fermati. Vedete, noi tra poco avremo dei fratelli che verranno da Niscemi e per questi fratelli ci sarà da lavorare. Però se io mi devo mettere a lavorare per il bene di questi fratelli e lo faccio sbuffando e lo faccio di malavoglia, allora è meglio che non lo faccio, perché se lo faccio di malavoglia è come se creassi più danno di quelli che non lo fanno. Perché? Perché quando siamo dei cattivi esempi, che cosa succede? Che altri imparano da noi. Se lo fa lui, lo posso fare pure io. Perché il peccato è contagioso, ma la spiritualità non è contagiosa. La spiritualità è personale, si può incoraggiare, ma il peccato è contagioso. Allora non ci dobbiamo lamentare, dobbiamo servire il Signore, non dobbiamo trovare giustificazioni, e ricordiamoci che dobbiamo essere prima di tutto degli esempi in famiglia, perché possono vedere che da lì parte tutto per poi servire i fratelli, servire la Chiesa e servire là dove il Signore ci manda. Ho dato l'incarico ad Anania perché era un uomo fedele, notate, e timorato di Dio, non ne basta rispetto a tanti altri. Cioè, come se questa persona emergesse, si vedesse che rispetto agli altri era una persona fedele, era timorato del Signore, aveva il timore di Dio. E questa è una cosa molto bella. Non si può servire Dio. È sbagliato servire, pensare di servire Dio se non siamo un esempio per la Chiesa, se non siamo un esempio per la famiglia. Perché diamo una visione distorta del cristianesimo. E nello stesso tempo sviliamo quello che è il servizio e possiamo promuovere una cattiva educazione nei confronti degli altri. Io credo che questo è importante. Io sto pregando per me, perché il Signore mi dia di essere nella insufficienza, forse, una persona che quando parla, non parla soltanto, che quando studia la parola, non studia solo la parola, che quando conosce qualcosa delle scritture, non ha conosciuto soltanto qualcosa delle scritture, ma quello che ha conosciuto ha un impatto forte nell'intimo dello spirito davanti al Signore. E che anche il timore di essere nei confronti dei fratelli qualcuno o qualcosa che dia disturbo, che non sia un buon credente. Che il Signore ci aiuti e mi aiuti. Allora, io non ho messo nessun soggetto di preghiera, ma mi piacerebbe questa sera, vorrei incoraggiarvi questa sera, affinché le nostre preghiere possano essere indirizzate verso questo scopo. Vogliamo pregare questa sera che tutti noi possiamo essere degli uomini, delle donne di esempio. Forse dobbiamo pagare qualcosa, forse dobbiamo fare qualche straordinario in meno, forse dobbiamo avere il coraggio di dire al principale: no, io non vengo perché vado ad adorare il Signore. Forse dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri figli: anche senza di te io servirò il Signore. Forse dobbiamo avere il coraggio di donarci di più, perché si possa vedere che per noi ciò che conta veramente è soltanto la gloria di Dio. Io vorrei invitarvi questa sera a pregare solo per questo, ad avere come soggetto, sapete perché? Perché se il Signore ci dà una chiesa, che è una chiesa modello, come quella di Tessalonica, dice Paolo, che era un esempio per tante persone, allora sarà una chiesa evangelistica, sarà una chiesa di cui si parlerà. Stiamo per aprire una nuova assemblea. È brutto sentir dire: c'è qualcuno che non è d'accordo. Questo non è cristianesimo. La gioia di sapere che Dio sta lavorando ancora. Preghiamo per questo, fratelli. Io voglio incoraggiarvi. Preghiamo che Dio ci aiuti ad essere degli uomini e delle donne di esempio là dove Lui ci ha dato delle responsabilità. Che Dio benedica quanto abbiamo detto. Amen.
Amen.